Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Accordo nucleare. Il ministro Zarif esorta i firmatari europei a essere più costruttivi nell'incontro a Vienna. Giordania, fallito golpe, c'è la mano del Mossad. Turchia porta giurevole dei terroristi di Al-Qaeda in Siria. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 5 aprile 2021. E cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, e dopo il commento, come di consueto, potete ascoltare proprio la rubrica di oggi. Passiamo subito alle notizie. Il ministro iraniano degli esteri ha esortato i firmatari europei dell'accordo nucleare a rispettare i loro impegni e a presentarsi in modo più costruttivo nell'incontro di Vienna. Mohammad Javad Zarif, in un colloquio telefonico con il suo omologo inglese Dominic Raab, ha ribadito ancora una volta la necessità di revocare tutte le sanzioni illegali e ingiuste degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, in modo che Teheran possa verificarlo. Solo così l'Iran tornerebbe ai propri impegni dell'accordo, ha aggiunto Zarif, citato dall'agenzia iraniana IRNA. La prossima riunione della commissione mista sull'accordo nucleare iraniano è prevista per martedì a Vienna. E alcune fonti hanno riportato la notizia del coinvolgimento di un ex agente del Mossad nel fallito tentato colpo di Stato in Giordania, secondo l'agenzia iraniana YJC. Citando il quotidiano sionista Yediot Ahronot, una ex spia del Mossad sarebbe stata coinvolta nel fallito colpo di Stato in Giordania. La fonte ha riportato che l'ex agente dell'intelligence sionista abbia offerto al principe Hamza e sua moglie di fuggire dalla Giordania. Il principe Hamza Ben Hossein e una ventina di altre persone sarebbero state arrestate perché sospettate di voler estromettere il suo fratellastro, Re Abdullah II, in un complotto definito dalle autorità una minaccia della stabilità del paese. Hamza è il figlio della regina Nur, ultima moglie di Re Hussein, è stato principe ereditario prima che il padre passasse il titolo ad Abdullah. figlio della seconda moglie Munal Hossein. Su Twitter circolano voci sull'arresto della stessa Nur, ma al momento non ci sono conferme. Secondo le fonti di stampa, il complotto avrebbe coinvolto almeno un altro membro della famiglia reale del paese, oltre ad altri leader e funzionari della sicurezza. Un funzionario dell'intelligence ha detto che i cospiratori avevano legami con l'estero, ma non ha diffuso ulteriori dettagli. Il sito web svedese Nordic Monitor continua a pubblicare rapporti e documenti che rivelano il costante sostegno del governo turco guidato da Erdogan ai gruppi terroristici per promuovere i suoi piani coloniali contro la Siria. Il sito ha recentemente rivelato che chiude più un occhio su un membro dell'organizzazione terroristica Al-Qaeda e cerca di formare una fazione armata di terroristi di nazionalità turca. Secondo i documenti dell'intelligence pubblicati dai media svedesi, il terrorista turco Halil Kurtulc, noto come Abu Muhammad Ali, 45 anni, è uno dei più importanti terroristi della galassia terroristica che è stato addestrato in Turchia quando si è unito ad Al-Qaeda nel 2012 per fondare in Siria il cosiddetto esercito del califfato. Dopo le indagini è emerso che le autorità turche l'hanno prima arrestato e ogni volta rilasciato per poter portare a termine i compiti a lui assegnati nei territori siriani vicini ai confini, e tuttavia la Turchia continua a finanziare e rifornire questi terroristi, affermando di combatterli. E il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha firmato un decreto in cui sanziona una dozzina di società ucraine straniere, nonché il congelamento dei beni di alcune persone. La decisione è stata presa il 2 aprile su richiesta del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale NSDC. Secondo quanto riporta il sito del capo dello Stato, Zelensky ha messo in un decreto sull'applicazione di misure economiche speciali, personali e altre misure restrittive o sanzioni. La lotta al contrabbando continuerà, questa è la top 10, ma non certa l'ultima, ha sottolineato il presidente. Il Servizio di Sicurezza e la Banca Nazionale Ucraina devono garantire l'attuazione e il monitoraggio dell'efficacia di queste misure restrittive. Intanto le sanzioni economiche speciali saranno applicate per un periodo di 3 anni, si legge nella dichiarazione. Nell'elenco delle società soggette a restrizioni figura la Rosneftchestovo, compagnia cargo Volga Dnepr, il cantiere navale Zvezdochka, e dove vengono riparate le navi da guerra, e altre grandi imprese specializzate in logistica, trasporto merci e produzione di attrezzature speciali. Tra le imprese ucraine sono indicate anche principalmente società di logistica. Sale la stella d'attenzione in Donbass a causa delle continue provocazioni ucraine. Solo sabato la denuncia arrivava dalla Russia e domenica sono arrivate tragiche notizie. Un bambino è stato ucciso nella Repubblica Popolare di Donetsk in un attacco con droni ucraini, secondo quanto denuncia la milizia popolare della DPR, cioè Repubblica Popolare di Donetsk, sul proprio canale Telegram, come riportato dall'agenzia TASS. Secondo l'agenzia di difesa della DPR, le truppe ucraine hanno sganciato un ordigno esplosivo da un drone su una località abitata nella DPR, in quel momento che 2 civili erano nel loro cortile. A seguito delle azioni criminali dei militanti ucraini, una bambina nata nel 2016 è stata uccisa, mentre una donna locale nata nel 1954 ha riportato ferite ed è stata trasportata in ospedale, dove le sono state fornite le necessarie cure mediche. Ha reso noto in un comunicato la milizia popolare della DPR. L'agenzia di stampa Donetsk ha riferito, citando i miliziani della DPR, che il tragico incidente è avvenuto ad Aleksandrovskoye, fuori dalla città di Yenakievo. E ancora parliamo della Russia. Mosca ha ospitato il 2 aprile la riunione annuale del Consiglio dei Ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Indipendenti CSI per discutere dell'incremento della cooperazione militare ed economica. I funzionari dei Paesi membri hanno preso parte al vertice che è stato presieduto dalla Bielorussia. La CSI è un'organizzazione internazionale che è stata istituita l'8 dicembre 1991 con la firma dell'accordo sinagoga di Belavesa e questa è composta da 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche, quali l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan e Uzbekistan. Sul tavolo delle discussioni della riunione del 2 aprile ci sono stati i temi caldi regionali all'incremento della cooperazione militare ed economica del formato della CSI. Il numero di cellulare del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, è tra i dati personali degli oltre 533 milioni di utenti di questo social network, trapelati gratuitamente online, come confermato dal cyber ricercatore Dave Walker. Tra i dati personali rubati e pubblicati in un forum compaiono il nome, ubicazione e le informazioni sul matrimonio di Zuckerberg, nonché la data di nascita, l'ID utente Facebook del fondatore della rete. L'ironia è che purtroppo anche Mark Zuckerberg è incluso nella fuga di notizie, afferma il ricercatore in un tweet in cui suggerisce ai giornalisti che vogliono ottenere una dichiarazione da Facebook sul furto di dati che possono fare semplicemente una chiamata. La Russia costruirà un aeroporto militare nel Laos nel quadro di una decisa espansione delle relazioni tra i due paesi nel settore della difesa, lo ha riportato Radio Free Asia, menzionando fonti governative laotiane, secondo cui è in agenda anche un programma di addestramento a favore delle forze armate locali. A partire dal 5 dicembre del 2020, un team di sminamento russo ha lavorato con l'esercito laotiano per bonificare la provincia di Kogang. E alcuni ministri francesi avrebbero partecipato a cene clandestine in ristoranti di Parigi esclusive ma illegali perché aperti nonostante le restrizioni del governo per arginare i contagi del coronavirus. A rivelarlo uno speciale mandato in onda venerdì sera dal canale televisivo MI6 è registrato con una telecamera nascosta in cui un organizzatore di queste serate ha ammesso che vi avevano partecipato membri dell'esecutivo pur non identificandoli. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Cosa ci insegna l'incidente di Suez? L'Ever Given è tornata a navigare il canale di Suez nuovamente percorribile, ma negli ambienti del pensiero strategico militare si respira un'aria diversa e pesante. L'incidente infatti ha evidenziato le criticità e le debolezze dell'attuale catena di fornitura globale mandata parzialmente in tilt da un incagliamento accidentale in un luogo pivotale per il commercio mondiale quale Suez, fungendo da stimolo per l'apertura di un dibattito sull'urgenza di sviluppare rotte alternative e sul futuro delle guerre asimmetriche. Purtroppo Scott Savitz, esperto ingegneristico della Rand Corporation, uno dei think tank più influenti del pianeta, ha messo la firma su un approfondimento rivolto al futuro e meritevole di essere ripreso e tradotto nelle sue parti essenziali, intitolato The Suez Grounding Was an Accident. Il lavoro è stato realizzato da Savitz per ricordare al pubblico un'ovvietà che, proprio perché tale, spesso e volentieri viene bistrattata o, peggio, dimenticata. Le grandi rotte del commercio mondiale attraversano percorsi lunghi, ostili e costellati da punti di strozzatura che, sebbene a prima vista sembrino protetti, sono in realtà incredibilmente esposti e vulnerabili a possibili operazioni di sabotaggio. Nel passato recente, ricorda Savitz, in cagliamento intenzionale delle navi nelle strettoie fluibili, nota come tattica della nave blocco, è stato ampiamente utilizzato dalle forze armate inglesi, statunitensi e russe.
USA e coronavirus. Cari amici, siete sintonizzati sulle frequenze della Voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Nella puntata precedente vi abbiamo spiegato come la pandemia del Covid ha aggravato il deficit del bilancio federale ed ora il resto di questo speciale dedicato alla crisi economica negli Stati Uniti e il coronavirus. Prima della pandemia, il 99% degli osservatori dava per certa la vittoria di Trump per i successi economici della sua amministrazione. Il coronavirus e la crisi hanno cambiato tutte le carte e incideranno sul voto. Con la scia di ormai quasi 230.000 morti, 9 milioni di malati e i nuovi casi giornalieri risaliti sopra quota 80.000 al giorno, con il record di 98.000 casi nelle ultime 24 ore, 22 milioni di disoccupati dall'inizio della pandemia e 8 milioni di nuovi poveri. La situazione, a sentire Fauci e gli scienziati, peggiorerà ancora. L'Istituto di Salute Pubblico dell'Università di Washington stima che i morti causati dal Covid negli USA potrebbe salire a oltre 400.000 nei prossimi mesi invernali. Mancato accordo per un nuovo pacchetto di aiuti federali prima del voto è un elemento di incertezza per i mercati finanziari e per l'economia. Con il perdurare della pandemia, le aziende sono costrette a trasformare le sospensioni temporanee in licenziamenti. Ci sono ancora 11 milioni di stipendi in meno rispetto ai livelli pre-Covid. Disoccupati che hanno perso i sussidi governativi e spesso con il lavoro anche l'assicurazione sanitaria. La mancanza di risorse pesa sul bilancio in rosso degli stati e delle grandi città in prima linea nella lotta al Covid. Un dato su tutti riguarda lo stato di New York, centro della pandemia mondiale a marzo, che ha annunciato un buco di 59 miliardi di dollari sul budget del bilancio al 2022 a causa del virus. Povertà e insicurezza alimentare sono aumentate in tutto il paese. Da maggio, 8 milioni di persone sono finite sotto la soglia di povertà, secondo uno studio della Columbia University, ma secondo altri centri studi sarebbero molti di più. A New York, 4.200 bambini hanno perso genitori con la pandemia che qui ha ucciso 23.980 persone. Più di 8 volte gli attentati dell'11 settembre. Ben 325.000 bambini hanno scoperto di essere diventati poveri tra le comunità afroamericane e ispaniche in particolare. Un enorme problema per i nuovi poveri. Milioni di americani rimasti senza lavoro e ora anche senza i sussidi aggiuntivi alla disoccupazione, l'assegno una tantum per le famiglie, $1,200 ad adulto e $500 per ogni bambino, o per le piccole imprese che hanno esaurito i sostegni del CARES Act. Da maggio 2020, 8 milioni di americani sono scesi sotto la soglia di povertà, dicono i ricercatori della Columbia University. Basandosi su una differente definizione di povertà, gli economisti dell'Università di Chicago e dell'Università Notre Dame sostengono che i nuovi poveri sono saliti di 6 milioni negli ultimi 3 mesi. Secondo Bruce Meyer, uno degli autori dello studio, intervistato da New York Times, i più colpiti sono gli afroamericani, i latinos e i loro bambini. Sono numeri preoccupanti, ha detto. Ci dicono che c'è tanta gente che fa fatica a pagare le bollette, a pagare l'affitto e anche a portare il cibo in tavola. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci.